Florentinus nazione, non moribus. Così si presenta Dante nella Epistola XIII. Si dichiara fiorentino e ne è fiero di essere nato nella grande città di Firenze, ma sottolinea con una punta di ironia pesante: è fiorentino di nazione, non di costumi. Non condivide, cioè, gli atteggiamenti gravemente sbagliati della sua città. In diverse altre lettere si presenta come fiorentino e aggiunge exul immeritus, esule senza mia colpa. L'uomo Dante ha vissuto sulla propria pelle una situazione dolorosa a causa della politica, a causa degli interessi che nella sua città si erano scatenati, ed è rimasto preso in un ingranaggio più grande di lui, che lo ha rovinato umanamente. O forse una provvida sventura lo ha reso il grande poeta che è stato. Perché proprio l'esperienza delle cose negative lo ha portato a riflettere sul senso della vita, sull'importanza di ciò che vale. E nella Divina Commedia ha trasmesso al mondo intero la sua visione profetica. Dante fu veramente un profeta di speranza, un uomo capace di vedere il futuro e di desiderare un cambiamento. Ha la consapevolezza che la situazione del suo tempo è gravemente corrotta. Ma non si lamenta in modo passivo. Ha la capacità di denunciare con la potenza della sua poesia quella corruzione che vede in Firenze e vede nella Chiesa. Rimprovera duramente Firenze perché la ama, perché è la sua città, perché ha passato gli ultimi 20 anni della sua vita desiderando un ritorno che non ci fu. E si lamenta e denuncia i costumi fiorentini proprio perché vuole bene alla sua città. Analogamente, Dante rimprovera la corruzione della Chiesa perché vuole bene alla Chiesa, perché è uomo di Chiesa, perché è credente, perché conosce il Vangelo e crede nella parola rivelata e desidera che la Chiesa sia santa. Perciò gli dà un fastidio tremendo vedere la corruzione della Chiesa. Nell'Ottocento Dante è stato riscoperto come ghibellino, falsando anche la ricostruzione storica. Nel 6 e nel 700 Dante fu quasi dimenticato, trascurato nella società e nella scuola. Le scuole cattoliche quasi lo ignoravano. Fu riscoperto nell'Ottocento proprio attraverso i moti del Risorgimento, facendo di Dante un poeta contro il potere della Chiesa. fu una esagerazione. Era una impostazione scorretta da un punto letterario e ideologico. L'impostazione cambiò in questo secolo, meglio nel secolo scorso, quando fu proprio il Magistero della Chiesa a rivendicare la paternità di Dante. 100 anni fa il Papa Benedetto XV scrisse una lettera enciclica dedicandola a Dante e dicendo che la Chiesa è in primo piano nel ricordo e nella valorizzazione di Dante. E nel 1965, nel centenario della nascita di Dante, Paolo VI, chiudendo il Concilio Ecumenico Vaticano II, scrisse una lettera apostolica in cui celebrava in modo meraviglioso il sommo poeta, ripetendo una affermazione molto interessante. Nostro è Dante. Nostro, detto da cristiani, detto da parte della Chiesa. Dante è il nostro poeta. Non è un profeta contro la Chiesa, ma contro la corruzione della Chiesa. C'è una bella differenza. Dante alza la voce in modo intenso e profetico proprio per rimproverare il comportamento degli uomini di Chiesa corrotti e in modo particolare i vertici della Chiesa. I papi del suo tempo, come anche gli storici hanno potuto verificare, non erano esempi di santità. Anzi, erano proprio persone impregnate dei peggiori vizi che dominavano la società del tempo. E quella corruzione ai vertici della Chiesa produceva grande dolore a chi amava la Chiesa. E allora possiamo leggere alcune pagine della Divina Commedia dove emerge questo lato profetico e polemico di Dante. Ma vi esorto a vedervi una profezia di speranza, mai di maledizione. Non è un profeta di sciagura che annuncia il disastro, ma desidera la riforma della Chiesa. Ho riscoperto, proprio ripensando Dante, alla luce di Santa Caterina da Siena, nostra patrona, delle forti affinità. Ci sono circa 50 anni di distanza fra l'uno e l'altra, ed entrambi, come cristiani appassionati della Chiesa, desiderano la riforma di questa sposa e si impegnano per fare qualcosa affinché la riforma avvenga. Dante, a suo modo, è impegnato non tanto in politica, quanto proprio nella profezia ecclesiale. È il laico che sa alzare la voce e attirare l'attenzione e parlare anche alle autorità della Chiesa, evidenziando gli aspetti negativi e proponendo una strada diversa. Non è inevitabile che le cose vadano male. Si possono correggere. La corruzione si può cambiare. E noi oggi possiamo dire che effettivamente Dante fu un profeta di novità, perché quello che la Chiesa oggi è diventato è proprio quello che Dante sognava, e quegli atteggiamenti negativi, gravemente peccaminosi, che esistevano al suo tempo, sono stati superati. Non siamo ancora di fronte ad una istituzione tutta santa. Riconosciamo anche noi che ci sono ancora difetti, colpe, limiti, sbagli, peccati. E li riconosciamo perché vogliamo bene alla Chiesa. E abbiamo il coraggio di denunciare atteggiamenti sbagliati perché tendiamo al meglio. Ma 700 anni dopo possiamo dire che la visione di Dante era quella corretta, era quella che si è realizzata. La riforma c'è stata più volte dopo di lui, e sempre in quella direzione, facendo diventare la Chiesa veramente ministra del Vangelo per la salvezza del mondo. Vedeva meglio lui dei papi del suo tempo. Era più appassionatamente legato alla Chiesa lui di tanti vescovi della sua età. E per questo noi lo consideriamo un personaggio profetico che merita la nostra attenzione. Non lo leggiamo semplicemente per una bellezza letteraria. Lo leggiamo perché troviamo nelle sue pagine la testimonianza di un cristiano come noi, convinto e coraggioso. Perché noi al massimo ci lamentiamo in sacrestia delle cose che non vanno bene. Lui ha avuto il coraggio di dirlo davanti al mondo, di esporsi, e ha pagato di persona. Perché la sua posizione dura contro certe situazioni corrotte dell'amministrazione civile e dell'amministrazione ecclesiastica, gli si sono rivolte contro e lo hanno punito severamente, come capita ai profeti. Non sono graditi, vengono mandati via perché danno fastidio. Cominciamo la nostra lettura dal canto 19 dell'Inferno. In questo canto Dante presenta la terza bolgia, quella dei simoniaci. E in questo racconto di esperienza che egli dice di avere fatto, avviene l'incontro con un papa che regnava quando lui era bambino. Ne ha sentito parlare e ha sentito le notizie di una sua ricchezza di famiglia e di uno sfrenato nepotismo, cioè di una particolare attenzione alla propria famiglia, per cui il Papa Nicolò III Orsini ha lavorato in modo tale da favorire i suoi parenti, e i beni della Chiesa sono serviti per accrescere il potere della sua famiglia. È un atteggiamento che Dante ha conosciuto dalle informazioni storiche che gli sono arrivate e che ha maturato come emblema di corruzione. Quella situazione analoga si è ripetuta altre volte e si ripete ancora al suo tempo, con una finzione molto intelligente. Riesce a denunciare la corruzione del Papa ancora regnante. Perché quando Dante colloca la sua esperienza di viaggio ultraterreno, siamo nel periodo di Pasqua dell'anno 1300. Il Papa Bonifacio VIII regna felicemente, essendo salito al soglio di Pietro nel 1294, regnerà fino alla morte nel 1303. E quindi non può essere collocato fra le anime che Dante incontra all'inferno, perché è ancora vivo. E quindi il poeta escogita una finzione maliziosa, una storia romanzesca in cui immagina che la valle di pietra della terza bolgia sia segnata da tanti pozzetti, grandi più o meno come un corpo umano, e in ognuno di questi pozzi è infissa una persona con la testa in giù e le gambe in su. Dal pozzo spuntano solo i piedi, le gambe che si muovono bruciate da una fiamma. Non si riconosce nessuno, perché si vedono solo delle piante di piedi bruciate che si agitano dal dolore. Dante è interessato da due gambe che si muovono più delle altre, sembrano soffrire ancora di più, e vorrebbe sapere chi è. Gli si avvicina e gli dice: «O qualche sé che il di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, se puoi, fa motto». Io, racconta, stavo come il frate che confessa il perfido assassino. È un capovolgimento della situazione. Lui non sa chi è in quel pozzetto, ma scoprirà che è il Papa. E lui, come laico, si è messo in ginocchio per sentire cosa dice dalle profondità del suo buco, e sta come il confessore, il frate che ascolta la confessione di un perfido assassino. E quello grida: «Se tu già costi ritto, se tu già costi ritto, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto». Lo prende per il suo successore, non vede niente perché ha la testa in giù, e dal momento che nello stesso buco stanno persone che hanno avuto lo stesso incarico ecclesiastico, in quel buco ci stanno tutti i vescovi di Roma condannati all'inferno per simonia. Poi negli altri ci stanno i vescovi di Viterbo, di Perugia, di Genova, eccetera. Ognuno ha il suo pozzetto. E aspetta che arrivi il successore per poter scendere più in basso. Nella visione dell'eternità, il Papa defunto aspetta che arrivi il suo successore. Ma lo aspettava 3 anni dopo. È in notevole anticipo. Sei già così qui? E come mai sei già qui? Se tu si tosto di quell'aver sazio per lo qual non temesti torre a inganno la bella donna e poi di farne strazio? La bella donna è la Chiesa, è un'espressione biblica che Dante adopera ripetutamente. È l'immagine della sposa, è la sposa di Cristo. E a Niccolò III fa dire a Bonifacio VIII: sei finalmente sazio di prendere? Ti è passata la voglia di ammucchiare denaro? Tu che hai ingannato per prendere la bella donna che poi hai così maltrattato? Bonifacio VIII aveva tramato con forza contro il povero Celestino V, costringendolo alle dimissioni. In questo modo Dante diventa profeta che valuta una situazione di chiesa e la interpreta in modo pesante, facendo nomi e cognomi senza nominarli. Eppure ha un modo deciso di denunciare quella situazione corrotta. Io, racconta il poeta, sono rimasto imbarazzato perché non ho capito quello che mi ha risposto. Allora mi sono girato a Virgilio, il quale mi spiega: digli che non sei quello che lui si immaginava. E allora io gliel'ho risposto, al che quella voce di sotto riprende il discorso. E se ti interessa sapere chi io sia, sappi che fui vestito del gran manto, ho rivestito il mantello di San Pietro, e veramente fui figliuolo dell'orsa, si chiamava Orsini di cognome, e quindi giocando sull'immagine araldica è il figlio dell'orsa, e l'orsa è nell'immaginario medievale animale vorace, predatore. Io fui Cupido per avanzar gli orsatti, gli orsacchiotti, i figli dell'orsa, i suoi nipoti, bramoso di possedere per aiutare i miei, cosicché su in terra ho messo i soldi nella borsa e qui giù all'inferno ho messo me nella borsa. Quel pozzetto rappresenta il sacchetto dei soldi. L'avidità di questi personaggi corrotti che comperano le cariche per poter avere più potere e ricchezza li porta a bramare di mettere soldi nel sacchetto e finiscono per mettere la propria vita in un sacchetto. Di sotto a me, continua a riferire Niccolò III, ci sono tutti gli altri che mi hanno preceduto, simoneggiando, e io cascherò più in basso quando arriverà quello per cui io ti ho scambiato. È che lui aspetterà meno di quello che ho aspettato io, perché verrà subito dopo, peccatore di più laida opera, un pastor senza legge. E quindi arriviamo già anche al secondo successore di Bonifacio VIII, Clemente V, che morirà nel 1314. E quindi se Niccolò III ha dovuto aspettare 23 anni perché arrivasse un successore a metterlo più in giù, Bonifacio aspetterà solo 11 perché ne arriverà un altro. E in questo modo, con una invenzione intelligente, ha la possibilità di mostrare una serie di situazioni corrotte ai vertici della Chiesa. Il pastor senza legge diventa una definizione che è passata alla storia per qualificare Clemente V, un uomo che non ha rispettato nessuna legge. Nuovo Giasone, come quello di cui si legge nel libro dei Maccabei. Secondo libro dei Maccabei, al capitolo 4, si narra come il fratello di Onia III, legittimo sommo sacerdote di Gerusalemme, comperò la carica di sommo sacerdote da Antioco IV Epifane, re di Siria. È una storia vecchia, c'è già nella Bibbia, che le cariche anche religiose vengono comperate dai ricchi per interessi privati. E questo pastor senza legge sarà un nuovo Giasone, e come a quello biblico fu molle, condiscendente, quell'antico re, così a questo andrà incontro colui che Francia regge, il re Filippo IV, detto il Bello, re di Francia, che regna in quel periodo ed è una delle cause principali degli scontri in Firenze e col papato. A questo punto troviamo una terzina straordinaria in cui si nota molto bene la differenza fra lo scriba e il pellegrino. Io non so se io mi fui qui troppo folle. Notate, c'è due volte io, ma una volta è al presente, l'altra volta è al passato remoto. Io non so, sta parlando lo scriba, quello che sta scrivendo il resoconto del viaggio. Non so se io fui, cioè se in quella occasione in cui ho incontrato i papi simoniaci sono stato esagerato in quel che ho detto. Però non so se ho esagerato, ma tuttavia gli ho detto in questo modo: dimmi, quanto tesoro ha voluto nostro Signore per poter dare le chiavi a San Pietro? Si è fatto forse pagare? Non gli ha chiesto se non vienimi dietro e impara da me? E San Pietro ha preso oro o argento da Mattia per associarlo al gruppo degli apostoli? Quando Giuda se n'è andato, lasciando il posto vuoto. E allora, stacci lì in quella punizione, perché ti sta bene, e guarda bene la maltolta moneta che ti ha fatto contro Carlo Ardito. Sono richiami a fatti storici che Dante ha conosciuto sui libri, avvenuti qualche anno prima, fatti che lui non ha vissuto di persona, ma che ha studiato probabilmente a scuola e che ricorda attualizzando. Se non fosse che mi vieta un eccesso di rimprovero la riverenza che ho verso le somme chiavi, te ne direi di peggio. Userei parole molto più gravi, perché la vostra avarizia il mondo attrista. Queste sono parole profetiche. Attraverso l'impostazione narrativa e poetica, Dante sta dicendo in modo pubblico alle autorità della Chiesa: la vostra avarizia, nel senso di avidità, la vostra brama di potere e di ricchezza rende tristo il mondo, calcando i buoni e sollevando i bravi, mettendo da parte le persone che valgono e facendo far carriera ai disgraziati, ai corrotti come voi. È una colpa grave, perché la vostra avidità rende triste il mondo, e lo rende tristo con due sfumature diverse, perché allontana la felicità di una situazione buona e lo rende negativo, proprio mettendo in evidenza le persone che non valgono per poter avere un potere di controllo maggiore. E questa è una piaga che si ripete. Se la simonia, la vendita delle cariche non è più di moda ed è una situazione che abbiamo superato, almeno in parte lo speriamo, il fatto di calcare i buoni e sollevare i bravi è un'abitudine che resta ancora. Persone che danno fastidio, come Dante, vengono emarginate e vengono dati incarichi di rilievo a persone che possono essere facilmente controllate, dominate, insignificanti. Per questo il mondo è triste. Di voi, pastori, si accorse l'Evangelista Giovanni, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista. Qui emerge il Dante apocalittico, lettore intelligente dell'Apocalisse di Giovanni. Fa riferimento al capitolo 17, dove si presenta la donna corrotta. È la stessa figura della donna splendidamente vestita di sole, l'umanità creata nella gloria di Dio si è corrotta, è diventata una prostituta che ha fatto alleanza con la bestia diabolica. Dante aveva imparato a leggere l'Apocalisse frequentando la chiesa di Santa Croce e ascoltando gli insegnamenti che venivano da Pietro di Giovanni Olivi, un frate provenzale che ha scritto un libro molto importante per quegli anni, la Lectura super Apocalipsi, molto diffusa, che ha dato una interpretazione attualizzante al libro di Giovanni, un testo fortemente profetico e polemico, che identifica i pastori corrotti della Chiesa con questa prostituta, colei che puttaneggia coi re, cioè che si vende ai potenti per poter emergere. È l'atteggiamento della corruzione. Rovinare le relazioni d'amore per ottenere potere. E qui c'è una interpretazione biblica. Dante sta attualizzando la scrittura. Di voi, pastori, parlava l'Evangelista Giovanni quando descrive quella donna che si è venduta alla bestia. Fatto v'avete Dio d'oro ed argento, vi siete fatti un Dio a vostro uso e consumo, Avete fatto diventare Dio l'oro e l'argento. E che differenza c'è fra voi e gli idolatri? Forse la differenza è che gli idolatri adorano un idolo e voi ne adorate 100, perché volete avere tante monete da adorare nel vostro sacchetto. Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversione, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre. Esisteva nel Medioevo la tradizione della Donatio Constantini, documento che poi nel Rinascimento Lorenzo Valla dimostrò falso, in cui si sosteneva che fu Costantino a dare il potere temporale al Vescovo di Roma, facendolo diventare un sovrano temporale. Si raccontava in modo leggendario che Costantino era lebbroso e Papa Silvestro lo guarì dalla lebbra e per riconoscenza Costantino gli diede il potere temporale su Roma e il territorio circostante. Quella dote fu madre di tanto male. Il primo ricco padre, Papa Silvestro, ha ricevuto una dote che è stata madre di tanto male. Pensate se oggi il Papa fosse sovrano temporale di Roma e dovesse occuparsi della spazzatura della capitale o della viabilità della metropolitana e degli autobus di Roma, se la situazione fosse di quel tempo, come ci troveremmo oggi? Quello che nel 1300 sembrava inimmaginabile, cioè che il Papa non avesse un potere temporale, a noi oggi sembra normalissimo. Ma quello che dobbiamo valutare in Dante è che a lui sembrava normale quando nessun altro lo pensava. Perché è un uomo controcorrente che ragiona con la sua testa e in base al Vangelo si rende conto che quegli impegni temporali, tutta quella autorità economica, amministrativa che ha il Vescovo di Roma, lo rovina, lo distrae dagli altri impegni. E quindi è un teorico profetico di una liberazione da questo peso del potere temporale. Non è anticlericale, assolutamente. Vuole una chiesa evangelica conforme all'insegnamento di Cristo e prende Cristo e gli apostoli come modello da imitare. E lui, laico, propone alle autorità della Chiesa questi confronti. Saliamo in Purgatorio. Nel 20° canto, nella cornice degli avari, incontra Ugo Capeto, capostipite della famiglia regnante di Francia. Ed è proprio in questa occasione che troviamo una terzina che, quasi come voce fuori campo, lancia una apostrofe contro l'avidità. Sono i soldi che rovinano il mondo. Maladetta sie tu, antica lupa, che più che tutte le altre bestie hai preda per la tua fame senza fine cupa. La lupa che gli aveva sbarrato la strada quando all'inizio cercava di salire il dilettoso colle, è quella bestia maledetta che rovina il mondo. Lupa, in latino, era un titolo che indicava le prostitute. E dietro all'immagine della lupa c'è in Dante un riferimento apocalittico alla bella donna trasformata in prostituta. La prostituta dice di amare perché è pagata. Non è amore, è interesse economico. Lo fa per guadagnare. E l'immagine tiene, perché ci presenta il dramma della coscienza umana che fa il bene se ha un interesse, se c'è un tornaconto. Ogni atteggiamento di bene interessato equivale a un atteggiamento da prostituta. È una finzione d'amore, perché è quella maledetta lupa, quella voglia di guadagnare che ti spinge. In questo canto, però, Dante fa dire a Ugo Capeto che l'avarizia è la rovina della casa regnante di Francia. E quindi ce n'è per il Papa, ma anche per i re. E profeticamente Ugo Capeto annuncia il dramma che capiterà al Papa. Nel 1303, precisamente il 7 settembre, i delegati del re di Francia, Guglielmo di Nogaret e Sciarra Colonna, signore romano, avverso al Caetani Bonifacio VIII, entrarono violentemente nel palazzo del Papa ad Anagni e lo maltrattarono, lo umiliarono, proprio per mostrargli fisicamente la potenza del Regno di Francia che vuole schiacciare la Chiesa. Ricordando questo evento che succede nel 1303, e quindi è una profezia che Dante colloca nel 1300, veggio in Alagna entrar lo Fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto. Il Fiordaliso è una italianizzazione di Fleur de Lis, Giglio. Il Giglio di Francia è il simbolo del regno francese. Ugo Capeto vede profeticamente entrare il giglio del re di Francia in Anagni e Cristo essere catturato nel suo vicario. Veggiolo un'altra volta esser deriso, veggio rinovellar l'aceto e il fiele e tra vivi ladroni essere anciso. Notate la finezza con cui Dante distingue il ruolo del Papa. In quanto uomo, Bonifacio VIII è valutato come simoniaco e corrotto. Tuttavia svolge un ruolo e la dignità del Papa chiede riverenza, per cui nel momento in cui un'autorità lo aggredisce e lo umilia, Bonifacio VIII è Cristo, è di nuovo la passione di Cristo che si rinnovella, viene deriso, catturato, gli viene dato aceto e fiele. Veggio il nuovo Pilato, il re di Francia, sì crudele che ciò non sazia, ma senza decreto portar nel Tempio le cupide vele. E qui c'è il riferimento alla soppressione dei Templari. Senza il decreto papale, Filippo IV sciolse l'ordine dei Templari e ne incamerò i beni. Per poter prendere tutte le ricchezze dei Templari, li accusò di eresia e li fece condannare a morte come eretici di autorità civile, abusando del suo potere. O Signor mio, quando sarò io lieto a vedere la giusta punizione che resta nascosta ai nostri occhi, ma che sicuramente nel tuo segreto è già preparata. Non c'è una polemica contro il Papa. Dante è un fine teologo e rispetta il ruolo del Papa. Rimprovera aspramente quell'uomo che da Papa si è comportato male. Alla fine del Purgatorio, nel canto 32esimo, troviamo una autentica apocalisse di Dante. È uno dei testi più importanti della Commedia, in cui il poeta rappresenta le varie fasi della storia della Chiesa con immagini simboliche riprese dalla tradizione biblica, riprendendo e riscrivendo l'Apocalisse di Giovanni. Ha incontrato Beatrice, si è pentito, è stato purificato, finalmente l'uomo peccatore che si è fatto pellegrino capisce il senso della storia. E Beatrice gli dice: qui, nel giardino delle origini, sarai tu poco tempo Silvano e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Quella che era la Gerusalemme celeste nell'Apocalisse, per Dante diventa la Roma celeste. Roma è il simbolo del cielo. Cristo è romano, nel senso della città santa, eletta come sede della cristianità. Però, in pro del mondo che mal vive, al carro tieni or gli occhi, e quel che vedi, ritornato di là, fa che tu scrive. Questa è l'investitura profetica ufficiale. Beatrice, la sapienza rivelata, dà a Dante l'incarico di guardare bene e di mettere per iscritto quello che ha visto, in pro del mondo che mal vive. E qui si rivela l'autocoscienza profetica di Dante stesso. Lui scrive a favore del mondo che vive male e ha la consapevolezza che questo suo impegno letterario gli è stato dato come compito teologico. È un laico cristiano appassionato della sua fede che desidera correggere il mondo che vive male. E nella sua opera c'è questa passione per migliorare il mondo. Nella prima scena il carro che rappresenta la Chiesa viene investito da un'aquila, è l'impero romano che perseguita il cristianesimo. Poi nella seconda scena entra nel carro una volpe, le eresie. E nella terza scena ritorna l'aquila, ma questa volta l'aquila sta nel carro e passa le proprie penne al carro, in modo tale che il carro diventa una bestia. Il carro della Chiesa si è unito all'aquila imperiale, ha fatto un tutt'uno ed è diventato un mostro. Dal di sotto si apre una fessura, esce fuori un serpente che si annida dentro, rompe il carro e poi se ne va. Quel che rimane degenera, mette fuori teste, 7 teste con 10 corna. È l'immagine della bestia diabolica nell'Apocalisse di Giovanni. È la Chiesa rovinata dal potere temporale e sopra questo carro che è diventato un mostro, sicura, quasi rocca in alto monte, veder sovresso una puttana sciolta m'apparve con le ciglia intorno pronte. La lupa, quella meretrice che si è messa a puttaneggiar coi re, adesso gli si mostra svestita, volgare, e a fianco a lei dritto un gigante, e basciavansi insieme alcuna volta. È una figura volgare in cui si rappresenta la curia corrotta, i cortigiani, vil razza dannata, autentiche prostitute del potere, che si baciano con quel bestione del re di Francia, con tutte le autorità civili da cui vogliono avere benefici. E la scena finisce con un Dante allibito che guarda questi due che si baciano e poi improvvisamente il gigante picchia la donna, la flagella dal capo fino alle piante dei piedi e poi, pieno di sospetto e d'ira crudo, disciolse il mostro e trasse per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo alla puttana e alla nova belva. Ha portato in Francia la sede di Pietro, se l'è portata via. È l'immagine della cattività avignonese, è il dramma dell'abbandono di Roma come sede della cristianità. Nel 1305 Clemente V venne eletto in Francia e non venne mai a Roma. Il pastor senza legge scelse di rimanere ad Avignone e governò con l'appoggio del re di Francia e con gli altri signori francesi. E questa situazione che inizia mentre Dante è esule, dura per 70 anni. Inizia nel momento in cui scrive Dante e finisce quando interviene Santa Caterina. Entrambi questi personaggi sentono il dolore per la cattività avignonese. È un dramma. E Dante, da uomo appassionato e credente, sente con forza questo problema. In paradiso, dopo il trionfo di Cristo, nel canto 27, San Pietro in persona dà voce all'ultima grande requisitoria contro la corruzione della Chiesa. Quelli che usurpa in terra il luogo mio, il luogo mio, il luogo mio che vaca nella presenza del figliol di Dio, fatta del cimitero mio, cloaca del sangue e della puzza, onde il perverso che cadde di quassù laggiù si placa. Non è un tono da paradiso, è uno sfogo con cui San Pietro per tre volte ripete il luogo mio. Quello che usurpa in terra il mio posto, ha reso il mio cimitero, dove io sono sepolto, una cloaca, una fogna. Dove io ho versato il sangue, lui versa il sangue degli altri. È una cloaca della puzza di tutti i loro vizi. E il perverso, Lucifero, che di qua giù, che di quassù cadde, laggiù è contento. Non fu la sposa di Cristo allevata del sangue mio, di lino, di quel di Cleto, per essere ad acquisto d'oro usata. San Pietro continua questo sfogo. La sposa di Cristo, la bella donna, non può essere usata per far soldi. Stanno usando il sangue di San Pietro, di San Lino, di San Cleto per fare soldi. La sposa di Cristo è per acquistare questo vivere lieto, e Sisto, e Pio, e Callisto, e Urbano sparser lo sangue per poter ottenere la vita beata. Elenca una serie di papi santi, non ce l'ha col papa, ce l'ha coi peccatori che fanno il papa, perché ci sono stati dei papi che hanno versato il sangue per poter acquistare il viver lieto. Non fu nostra intenzion che a destra mano di nostri successori parte sedesse, e alla sinistra un'altra parte del popolo cristiano, la divisione di Guelfi e Ghibellini, che il Papa appoggia e disprezza, non era nell'intenzione originale. Le chiavi che mi sono state concesse non servono per diventare segno sulla bandiera, per andare a combattere contro i battezzati. E io mi vergogno, dice San Pietro, di essere la figura del sigillo con cui mettono i timbri su documenti che concedono privilegi venduti e mendaci. Io ne arrossisco e mi infiammo. In vesta di pastor, lupi rapaci si veggion di quassù per tutti i paschi. Nei pascoli ci sono lupi rapaci, travestiti da pastori. O difesa di Dio, perché pur giaci? Soccorso di Dio, perché ritardi? Del sangue nostro, sta continuando il discorso San Pietro, caorsini e guaschi s'apparecchian di bere. Con un riferimento geografico, caorsini fa riferimento a Giovanni XXII, il Papa regnante quando Dante scriveva e moriva, e Guaschi, il guascone, è Clemente V. Caorsini e Guaschi si preparano a bere il sangue nostro. È un'immagine fortissima. I successori bevono il sangue dei santi che li hanno preceduti. Oh buon principio, a che vil fine sei caduto? Ma ecco la parola finale, l'alta provvidenza che ha guidato la storia in passato, a suo tempo soccorrerà e lo farà presto, io lo so. Dice San Pietro, e tu figliuol, che per lo mortal pondo ancor giù tornerai, apri la bocca e non nascondere quello che io non nascondo. È l'investitura solenne che anche San Pietro ha dato a Dante. Vuol dire che quest'uomo si è sentito veramente parte della Chiesa e ha vissuto il compito di aprire la bocca e non nascondere il male che c'è, perché vuole bene, perché è un profeta di speranza, perché annuncia una salvezza, una liberazione, denuncia il male e promette il bene. È un esempio grandioso che vale anche per noi, che possiamo essere testimoni di situazioni distorte, e diventa un invito ad essere cristiani intelligenti, che non vanno dietro la corrente, che sanno confrontarsi col Vangelo e sono capaci di essere critici. Critici perché amano. Anche noi possiamo essere profeti di speranza, perché radicati nel Vangelo possiamo vedere la prospettiva di bene che c'è adesso, nonostante tutte le cose negative. Certamente, conclude proprio questo 27° canto del Paradiso, vero frutto verrà dopo il fiore. È una promessa. Sta fiorendo qualcosa di nuovo e ci sarà un vero frutto di riforma della Chiesa. È quello che Dante desiderava con tutte le forze. Lo desideriamo anche noi, e molto di quello che egli annunciava noi l'abbiamo visto. Thank you.